Allora, di solito quando saltano fuori discussioni su fisco, tasse e patrimoni, è un attimo perdersi in un mare di percentuali, acronimi, grafici che, insomma, sembrano non avere alcun legame con la realtà di tutti i giorni.
Assolutamente. Diventa tutto molto astratto, molto tecnico.
Esatto, ma c'è un'immagine che ho trovato spulciando i documenti dell'analisi di oggi che riesce davvero a dare una forma quasi fisica a questi numeri. Immaginiamo due persone, ok?
Ok, ci sono.
Da una parte abbiamo un imprenditore, chiamiamolo Leonardo. Leonardo si posiziona in quel vertice assoluto della piramide, lo 0,01% della popolazione. Secondo i calcoli, il patrimonio di questo profilo genera una rendita passiva, quindi soldi completamente slegati dal lavoro quotidiano, di circa 328.000 euro
All'anno.
al giorno.
Pazzesco. È una cifra impressionante.
Sì, al giorno. E dall'altra parte c'è Maria. Maria è un'insegnante, lavora a tempo pieno e, facendo letteralmente i salti mortali, riesce a risparmiare, se le va bene, 150 euro al mese.
Guarda, è una sproporzione che il cervello umano fa quasi fatica a processare. Se mettiamo questi due dati in prospettiva, scopriamo che questa insegnante impiegherebbe circa. Aspetta, i calcoli dicono 5.882 anni di risparmi ininterrotti per eguagliare il capitale che quel grande patrimonio genera da solo nell'arco di 24 ore.
Cioè, 6.000 anni di lavoro contro un singolo giorno di rendita. E proprio questa voragine matematica è il motore che spinge l'argomento della nostra esplorazione odierna. Stiamo parlando della campagna denominata 1% equo.
Sì, che di fatto è una proposta di legge d'iniziativa popolare.
Esatto, sta raccogliendo firme, sta accendendo un sacco di dibattiti con un obiettivo chiarissimo: introdurre una tassa annuale sui grandi patrimoni, per l'esattezza quelli netti superiori ai 2 milioni di euro, il tutto per finanziare i servizi pubblici. Ora, prima di mettere le mani nei meccanismi di questa proposta, è doveroso stabilire una regola d'ingaggio per chi ci ascolta.
Fondamentale, direi.
Sì, perché il materiale su cui ci basiamo oggi è, diciamo, politicamente infiammabile. Questa iniziativa è promossa da partiti di sinistra, sindacati, organizzazioni della società civile. E voglio metterlo in chiaro, in modo inequivocabile. Il nostro compito qui non è tifare per una fazione, né condannare o esaltare l'ideologia che ci sta dietro. Noi non prendiamo le parti di nessuno.
Chiaro, l'obiettivo è totalmente analitico.
Esatto, prendiamo i documenti, apriamo il cofano di questa proposta e guardiamo il motore. Vogliamo capire come gira, se i calcoli tornano, quali sono i dubbi tecnici e insomma cosa succederebbe davvero all'atto pratico se questa legge venisse applicata domani mattina.
Che è un approccio indispensabile, soprattutto perché, sai, per capire la logica di questa manovra bisogna partire da una distorsione del nostro sistema fiscale, un'anomalia che è stata ben documentata da un recente studio della Scuola Superiore Sant'Anna.
Ok. Sbrogliamo questa matassa. Di che anomalia parliamo?
Allora, noi siamo abituati a immaginare il sistema tributario come una scala, no? Più si sale col reddito, più l'aliquota aumenta. È il famoso principio di progressività garantito dalla Costituzione. Lo studio, però, rivela che arrivati in cima, questa scala improvvisamente crolla.
Crolla in che senso?
Nel senso che per il 5% più ricco della popolazione, il sistema smette di essere progressivo e diventa di fatto regressivo.
Aspetta, aspetta. Regressivo. Vuoi dire che in proporzione alla loro ricchezza complessiva, i super ricchi finiscono per cedere allo Stato una percentuale inferiore rispetto a, che ne so, un normale lavoratore della classe media?
Esattamente.
Ma com'è tecnicamente possibile una cosa del genere, in un sistema che in teoria si basa sull'IRPEF per tutti?
È possibile perché la natura stessa della ricchezza cambia radicalmente quando si raggiungono quelle vette. Cioè un medico o un ingegnere pagano l'IRPEF, che è un'imposta fortemente progressiva e può superare agevolmente il 43%, e a questo poi ci sommi tutti i contributi.
Certo, la classica busta paga super tassata.
Alimentano con le buste paga, crescono attraverso rendite finanziarie, dividendi azionari, profitti aziendali. E storicamente, quasi ovunque nelle economie avanzate, i redditi da capitale sono tassati in modo diverso, solitamente con imposte piatte, le famose flat tax.
Ah, ecco l'inghippo.
Sì, in Italia l'aliquota massima sulle rendite finanziarie è del 26% e c'è di più. Se la ricchezza è custodita all'interno di holding di famiglia attraverso meccanismi legali di partecipazione, la tassazione sui dividendi percepiti dalla società può crollare addirittura fino all'1,2%.
1,2%. Quindi non stiamo affatto parlando di evasione fiscale, stiamo parlando di regole del gioco che sono proprio diverse alla base.
Assolutamente sì, è tutto perfettamente legale.
Praticamente il lavoratore dipendente corre su una pista ostacoli dove gli ostacoli sono tasse sempre più alte, mentre il grande capitale viaggia su un'autostrada a corsia preferenziale col pedaggio fisso eppure scontato. E immagino che la ragione per cui esistono queste autostrade non sia semplicemente per fare un favore agli amici, ma sia una questione di mobilità dei capitali, giusto?
Hai centrato il punto. La mobilità è il fattore chiave, unita anche al tentativo di evitare la doppia imposizione, visto che i profitti aziendali vengono, insomma, già tassati a monte prima di essere distribuiti come dividendi ai soci.
Se tu tassassi i rendimenti finanziari al 45%, un secondo dopo quei capitali verrebbero spostati in Lussemburgo con un clic sul telefono.
Esatto, è una dinamica globale. Tuttavia il risultato finale sulla singola persona fisica è che l'aliquota effettiva precipita. Ed è proprio qui, in questa faglia, che si inserisce l'idea dell'1% equo. I promotori sostengono che, per ripristinare questo principio di progressività dell'articolo 53 della Costituzione, bisogna smettere di rincorrere i redditi annuali e iniziare a tassare la massa, cioè lo stock di ricchezza accumulato.
Espulciando la proposta, il perimetro è molto preciso. Nessun tocco, zero assoluto, ai patrimoni sotto i 2 milioni di euro. E la prima casa non si conta, viene esclusa dal calcolo. Da lì in poi la tassa parte da un prelievo dell'1% fino a 5 milioni e poi sale gradualmente a scaglioni.
Fino ad arrivare, se non sbaglio, a un massimo del 3,5% per la fetta di patrimonio che supera i 20 milioni di euro.
Esatto. E le cifre in ballo in termini di incasso sperato per le casse dello Stato ballano in una fascia larghissima. Ho letto da un minimo stimato di 26 miliardi di euro all'anno fino a un massimo quasi, direi fantascientifico, di 65 miliardi.
E quella discrepanza enorme tra 26 e 65 miliardi riflette proprio l'estrema difficoltà pratica di calcolare la ricchezza sommersa o difficilmente valutabile. E tra l'altro la stima prudenziale di 26 miliardi si baserebbe su una platea di contribuenti davvero ristrettissima. Si stima circa 215.000 persone in tutta Italia.
Che sono pochissime. E qui sorge un dubbio pratico gigantesco, che poi è il cuore dei problemi tecnici di questa iniziativa. Perché dire tassiamo la ricchezza suona benissimo ed è lineare, ma come fa materialmente l'Agenzia delle Entrate a misurare quanto è ricco, al centesimo, un individuo che possiede, non so, terreni, azioni a Wall Street, una villa in Toscana e magari il 40% di una media impresa che fa macchinari industriali?
Questo è il classico vaso di Pandora.
Leggendo l'analisi tecnica su come questa legge vorrebbe misurare la base imponibile, mi è venuta in mente una situazione surreale. È come se tu chiamassi un geometra a calcolare i metri quadri di casa tua. Ok.
Ok, e fin qui tutto normale.
Ma questo geometra decide di misurare il salotto in centimetri. Poi va in cucina e usa i pollici. E poi va in camera da letto e usa un vecchio pezzo di legno deformato che nessuno tara dagli anni Ottanta. Alla fine fa la somma e ti dà un numero. Ma quel numero rappresenta davvero la grandezza reale di quella casa?
Guarda, la tua analogia della misurazione sfasata coglie perfettamente il più grande nervo scoperto di questa proposta dal punto di vista tecnico. La ricchezza oggi è estremamente eterogenea e il testo della proposta prevede metodi di calcolo che sono totalmente disallineati tra loro.
Spieghiamolo bene a chi ci ascolta.
Billy. La camera da letto misurata col legno vecchio, per usare la tua metafora. La proposta indica di usare il vecchio valore catastale, in pratica lo stesso parametro utilizzato per calcolare l'IMU. Ora, sappiamo tutti benissimo che in Italia i valori catastali sono fermi a decenni fa. Spesso non hanno alcuna correlazione con il mercato reale.
Certo. Cioè, potrei avere un attico di 200 metri quadri in un palazzo storico del centro a Roma, la cui rendita catastale è irrisoria perché magari è classificato in un certo modo dagli anni 70, e allo stesso tempo avere un piccolo appartamento in una periferia costruita di recente che invece ha un valore catastale in proporzione molto più alto.
Esattamente. Il che significa che i grandissimi patrimoni composti principalmente da palazzi storici e immobili di lusso verrebbero enormemente sottostimati dal fisco rispetto al loro reale valore di mercato. D'altro canto, però, per le ricchezze finanziarie, come azioni, obbligazioni o fondi di investimento, la proposta richiede l'uso del valore di mercato attuale.
Ah, quindi per i soldi investiti si usa il centimetro preciso di oggi?
Sì, perché questi sono asset trasparenti, prezzati ogni singolo secondo sui mercati. E quindi, capisci, si creerebbe una disparità interna spaventosa. In pratica, si finisce per premiare chi ha la ricchezza congelata nel mattone antico e si punisce chi invece investe in strumenti finanziari liquidi.
Ma la vera collisione frontale, leggendo le reazioni ai documenti, sembra avvenire sul terzo tipo di ricchezza, e cioè le quote delle aziende non quotate in borsa. Le classiche, solide imprese familiari, che sono la spina dorsale dell'Italia, lì che metro di misura si usa?
Qui la questione diventa davvero complessa e anche un po' rischiosa. Il testo suggerisce di valutare queste imprese in base al loro, cito, valore fiscale, che molto spesso, per queste realtà, si riduce al patrimonio netto contabile.
Che immagino non sia il valore vero dell'azienda.
Assolutamente no. Il problema è che il valore contabile raramente riflette il vero valore di un'azienda viva e produttiva. Ignora completamente i brevetti, la forza del marchio, le quote di mercato, le prospettive di fatturato futuro. Da un lato, lo Stato finirebbe per valutare un'azienda tecnologica in rampa di lancio come se valesse solo i computer e le scrivanie che ha in ufficio, incassando molto meno del dovuto.
E dall'altro lato però leggo che c'è il rischio di innescare una vera e propria bomba di liquidità per l'imprenditore. Facciamo un esempio super pratico. Supponiamo che il fisco riesca a valutare correttamente che la quota di un imprenditore in un'azienda vale 30 milioni di euro. Gli viene applicata l'aliquota massima, il 3,5%.
Che è una cifra enorme, parliamo di oltre 1 milione di euro.
Esatto, significa che quest'uomo deve versare oltre 1 milione di euro in contanti all'Agenzia delle Entrate solo per quell'anno. Ma la sua ricchezza è appunto l'azienda. Sono i capannoni, i macchinari, le materie prime in magazzino. Non è che ha 1 milione liquido parcheggiato sul conto corrente privato da dare allo Stato. Come diavolo fa a pagare?
Questo è il fenomeno noto tra gli economisti come trappola della liquidità nelle imposte patrimoniali. Se l'azienda, per quanto florida e solida, in quell'anno specifico non distribuisce utili sufficienti, magari perché ha appena reinvestito tutto per crescere o per comprare nuovi macchinari, il proprietario si trova letteralmente con le spalle al muro.
E quindi che succede?
Succede che, per saldare il debito fiscale personale, l'imprenditore potrebbe essere costretto a indebitarsi con le banche oppure, nello scenario peggiore, a vendere quote della sua stessa azienda, magari a investitori o concorrenti stranieri. Capisci che qui non si sta più prelevando una fetta del reddito, si sta di fatto imponendo lo smantellamento del capitale produttivo.
Ed è per questo che, spulciando i commenti, tipo le reazioni dei lettori su testate come Il Fatto Quotidiano, emerge una forte ansia legata al tema della doppia, se non tripla imposizione. Perché, non dimentichiamolo, non stiamo partendo da zero. L'Italia tassa già la ricchezza in vari modi.
Certo, abbiamo già un sistema complesso.
Abbiamo citato l'IMU sugli immobili. Poi c'è l'imposta di bollo dello 0,2% annuo che chiunque paga sui conti deposito e sui dossier titoli. E poi esiste anche la Tobin Tax.
Giusto, la Tobin Tax, che, vale la pena ricordarlo, è un prelievo che scatta direttamente sulle transazioni. Ogni singola volta che si comprano azioni di società italiane sopra una certa capitalizzazione, lo Stato trattiene una piccola percentuale. Aggiungere una super patrimoniale netta su questo strato di imposte già esistenti crea una pressione formidabile. E storicamente questo porta a una sola grande conseguenza, ovvero la fuga dei capitali e la riorganizzazione fiscale estrema.
A questo proposito vorrei sfatare una narrazione che sento spessissimo nei dibattiti televisivi. C'è l'idea che tutti i paesi più civili ed evoluti d'Europa abbiano una patrimoniale sui ricchi e noi no. Andando a vedere i dati dell'OCSE è esattamente il contrario.
Sì, è un mito duro morire.
Negli anni 90 c'erano 12 paesi europei con tasse sul patrimonio netto. Oggi ne rimangono operativi solo un paio, come la Svizzera, la Norvegia e in parte la Spagna. Paesi enormi come la Francia l'hanno smantellata perché i costi di amministrazione e l'esodo dei capitali superavano ampiamente i benefici.
Se colleghiamo questo quadro generale ai modelli sopravvissuti, notiamo che hanno strutture profondamente diverse da quella proposta qui. Prendiamo la Svizzera, ad esempio. Lì applicano una patrimoniale a livello cantonale, ma le aliquote sono estremamente contenute.
Per le fasce altissime parliamo di frazioni di punto, tra lo 0,13 e lo 0,76%.
Che sono numeri che non ti costringono a vendere l'azienda per pagare la tassa.
Esatto, non distruggono il capitale. In Norvegia, invece, l'imposta si aggira intorno all'1%, ma con un accorgimento vitale. Applicano uno sconto strutturale del 20% sulla valutazione delle azioni e del capitale d'impresa. Questo proprio per evitare quella famosa trappola della liquidità di cui parlavamo prima e non bloccare l'economia costringendo gli imprenditori a vendere.
Poi c'è il caso della Spagna, che secondo me è il banco di prova più affascinante, perché lì il governo centrale ha tentato di applicare un'imposta di solidarietà sulle grandi fortune, con aliquote che, guarda caso, arrivano proprio fino al 3,5%, esattamente come la proposta italiana. Come sta andando lì? Cioè, le stime di gettito si stanno avverando?
Guarda, è un caso di studio emblematico su quello che succede quando cali un'imposta altissima in un sistema amministrativo complesso. Il gettito dell'imposta statale in Spagna ha subito un vero e proprio collasso verticale. Dalle stime iniziali, che prevedevano oltre 600 milioni di euro di incasso, in un anno il gettito reale si è fermato a circa 38 milioni.
Aspetta, da 600 milioni a 38. Un crollo del genere non è un errore di calcolo fisiologico, è un sistema che implode su se stesso. Ma scusa, come si fa a svuotare la cassa dello Stato in così poco tempo?
I miliardari spagnoli hanno semplicemente preso la residenza a Monaco o a Dubai?
Alcuni sicuramente sì. C'è stata una certa emigrazione fiscale verso giurisdizioni più accoglienti. Ma il vero svuotamento, incredibilmente, è avvenuto dall'interno. Ed è colpa o merito, a seconda dei punti di vista, delle amministrazioni regionali.
In che senso dall'interno? La Spagna ha un sistema fiscale parzialmente decentralizzato. Regioni come Madrid o l'Andalusia hanno deciso di neutralizzare la tassa statale applicando deduzioni regionali del 100%. In pratica, i governi locali hanno detto ai loro contribuenti più ricchi: guardate, la legge nazionale vi impone questa cifra, ma noi vi concediamo un credito d'imposta che la annulla completamente. Questo per evitare che portiate le vostre aziende e i vostri investimenti fuori dalla regione. Si è creata una concorrenza sleale e spietata all'interno degli stessi confini nazionali.
Qui la questione si fa davvero interessante, perché evidenzia una logica ineludibile quando si fissano le tasse. E parlo di matematica dei rendimenti. Se io posseggo un portafoglio finanziario conservativo che mi rende il 2% netto l'anno, ok, e lo Stato mi impone una patrimoniale del 3,5% sul totale di quel portafoglio,
la matematica è impietosa.
Eh sì, perché l'imposta non sta tassando il mio guadagno, assorbe tutto il mio profitto, lo azzera e in più inizia a divorare l'1,5% del mio capitale di partenza. Non è una tassa, è un'erosione. L'incentivo per l'investitore a trovare vie di fuga, legali o fisiche, diventa una questione di pura sopravvivenza finanziaria.
È esattamente il cosiddetto effetto di erosione dello stock. Quando i tassi di interesse sui mercati sono bassi o normalizzati, un'aliquota patrimoniale oltre l'1 o il 2% cessa di essere una tassa sulla capacità contributiva, diventa un esproprio parziale e continuo del capitale. Questo spiega, insomma, la frenesia con cui i capitali reagiscono, riorganizzandosi attraverso trust esteri o migrando altrove.
Ok, ma mettiamo un attimo da parte i rischi di fuga. Facciamo finta che il sistema italiano, per magia, riesca a essere attenuta stagna e incassi integralmente quella stima prudenziale di 26 miliardi di euro l'anno. Il nucleo della campagna 1% equo dice che questo tesoretto, e cito, non è una misura punitiva, è un investimento pubblico. Promettono di usarlo per sanità, scuola, edilizia popolare e sicurezza sul lavoro. La domanda è: questi 26 miliardi basterebbero davvero a cambiare il volto dei servizi pubblici italiani?
Qui dobbiamo per forza usare il misurino della macroeconomia. 26 miliardi di euro sono una cifra immensa se pensiamo al bilancio di una famiglia o di una singola città, ma nel bilancio di uno Stato come l'Italia rappresentano circa l'1,2% del nostro prodotto interno lordo. L'efficacia reale di questa somma dipende interamente da come viene spalmata.
Cioè, se concentrassimo tutto su singoli problemi mirati.
Esatto, in quel caso i risultati sarebbero straordinari. Per esempio, nei documenti si parla molto dell'emergenza sulle morti sul lavoro.
Se decidessimo di potenziare radicalmente le ispezioni, assumendo e formando, diciamo, 1000 nuovi ispettori per la sicurezza, con tutte le dotazioni necessarie, il costo si aggirerebbe tra i 60 e i 100 milioni di euro all'anno.
Che su 26 miliardi è una briciola.
Una frazione piccolissima. Oppure, guardando alle politiche abitative e familiari, finanziare la gestione di asili nido sufficienti a coprire tutti i target richiesti dall'Unione Europea costerebbe all'incirca 1,2-1,3 miliardi di euro all'anno. Sono tutti interventi fattibilissimi, sostenibili e che trasformerebbero segmenti specifici della nostra società.
Fin qui la matematica è super rassicurante, ma le grandi vele che spingono questa campagna a livello di comunicazione sono la sanità e l'istruzione universale. Si parla di allineare la sanità agli standard europei, di rinnovare tutte le scuole. E qui, onestamente, penso ci si scontri contro un muro di titanio fatto di numeri.
Purtroppo sì. L'ordine di grandezza dei costi sistemici è drammaticamente diverso. La spesa sanitaria pubblica in Italia sconta un ritardo cronico enorme rispetto alla media dei paesi OCSE. Per colmare quel divario non serve un'iniezione di fondi una tantum. Servono investimenti strutturali stimati tra i 13 e i 18 miliardi di euro all'anno. E questo ogni singolo anno, solo per riempire i buchi negli ospedali, aggiornare i macchinari, stabilizzare i medici e ridurre le liste d'attesa.
Praticamente la maggior parte del tesoretto della patrimoniale svanirebbe solo in questo comparto, senza avanzare molto. E se guardiamo alle scuole? Sappiamo benissimo che l'edilizia scolastica in Italia cade a pezzi e richiede adeguamenti antisismici continui.
I calcoli più recenti indicano che un piano integrale per mettere in sicurezza e ammodernare l'intero patrimonio edilizio scolastico nazionale richiederebbe un investimento folle. Si parla di circa 200 miliardi di euro nell'arco di 10 anni. Parliamo di 20 miliardi all'anno, fissi. Se poi a questo aggiungiamo i fondi per la transizione ecologica, il conto schizza ancora più in alto.
Quindi, cosa significa tutto questo all'atto pratico? Significa che incassare 26 miliardi all'anno, se tutto va benissimo, aiuterebbe immensamente progetti specifici, come dicevamo per gli asili o il sostegno al reddito, ma non è assolutamente la bacchetta magica per curare le voragini strutturali di un intero Stato. Per dare un termine di paragone a chi ci ascolta, il deficit pubblico annuale italiano, cioè il buco che creiamo ogni anno perché spendiamo più di quanto incassiamo, ruota attorno ai 74 miliardi di euro. L'intera patrimoniale coprirebbe a malapena un terzo del deficit corrente.
Esatto, i numeri vanno sempre contestualizzati.
Però c'è un'ultima cruciale promessa all'interno della proposta, ed è quella di utilizzare le risorse raccolte, o parte di esse, per abbassare l'IRPEF sui lavoratori, combattendo il famoso fiscal drag, il drenaggio fiscale.
Che è un concetto molto interessante da chiarire. Il drenaggio fiscale avviene quando c'è molta inflazione. I prezzi salgono e per compensare i salari nominali vengono aumentati. Questo aumento spinge il lavoratore in uno scaglione IRPEF più alto. Quindi il lavoratore finisce per pagare più tasse in percentuale, ma attenzione, il suo potere d'acquisto reale non è cresciuto di un centesimo.
L'idea della campagna, quindi, è prendere i soldi della patrimoniale per tagliare le aliquote IRPEF e ridare ossigeno alle buste paga. Sembra un principio di ridistribuzione perfetto, una specie di Robin Hood fiscale, ma ancora una volta la domanda è: chi beneficerà davvero di questa riduzione? Chi è che paga la maggior parte dell'IRPEF in Italia?
E qui incontriamo un dato fortemente controintuitivo sulla nostra composizione fiscale. I dati dicono che il 70% dei contribuenti italiani, cioè la stragrande maggioranza, si trova nelle fasce di reddito più basse. Ma questa immensa fetta di popolazione, nel suo complesso, versa meno del 20% del totale dell'IRPEF incassata dallo Stato.
Aspetta, perché chi guadagna cifre modeste beneficia della no tax area e di varie detrazioni, giusto?
Precisamente. Spesso queste persone non versano affatto l'IRPEF o ne versano quantità marginali. Quindi, se tu abbassi l'IRPEF usando i soldi della patrimoniale, non stai aiutando le fasce in povertà assoluta, semplicemente perché loro quelle tasse non le pagano già.
Chiaro. Quindi il vero beneficio economico finirebbe nelle tasche di chi sta nel mezzo.
Esatto. Lo sgravio andrebbe a beneficio quasi esclusivo del ceto medio e medio alto, dei lavoratori dipendenti, che poi sono i soggetti su cui grava davvero il peso maggiore dell'imposta sul reddito in Italia. Ora, ridurre il carico fiscale sul ceto produttivo è una politica economica, diciamo, assolutamente legittima e caldeggiata da tantissimi economisti, ma è essenziale non confonderla con una misura di sostegno diretta ai più poveri. È una redistribuzione a favore della spina dorsale della forza lavoro, non verso il fondo della piramide.
E sempre a proposito di trasferimenti di ricchezza, la proposta tocca un altro tasto delicatissimo, che è quello della tassa di successione. Devo ammettere che leggendo questa parte della documentazione sono rimasto abbastanza sorpreso. Confrontando l'Italia col resto del mondo, sull'eredità sembriamo quasi una specie di paradiso fiscale.
Sì, siamo un'eccezione clamorosa in Europa. In Italia la trasmissione dei patrimoni in linea diretta, cioè verso figli e coniugi, gode di una franchigia enorme. Fino a 1 milione di euro per singolo erede non si paga assolutamente nulla. E sulla parte che eccede quel milione, l'aliquota è appena del 4%.
Praticamente niente rispetto agli altri paesi.
Esatto. Tradotto in soldoni per lo Stato, l'Italia incassa dalle tasse di successione una cifra irrisoria, pari a circa lo 0,05% del PIL. La proposta 1% equo punta a smantellare questo sistema. Mantiene la franchigia di 1 milione di euro, in modo da proteggere la classe media, la casa di famiglia e via dicendo, ma per i patrimoni sopra quella soglia introduce scaglioni progressivi con aliquote che vanno dall'8 fino al 15%.
L'idea immagino sia di avvicinarsi a modelli come quello tedesco o francese, partendo dall'assunto che la ricchezza ereditata, siccome non deriva dallo sforzo di chi la riceve, dovrebbe contribuire di più al benessere collettivo per evitare disuguaglianze eterne.
Questo solleva una domanda cruciale per tirare un po' le fila della nostra analisi. Perché l'intento di tassare meno il lavoro e più le rendite fisse ha basi economiche, diciamo, molto solide, appoggiate a volte persino dall'OCSE, favorisce il dinamismo sociale. Ma il problema enorme è lo strumento tecnico che questa proposta mette in campo.
Quello del famoso geometra con 3 metri diversi.
Esatto. Una patrimoniale con basi di calcolo così disomogenee, vecchi catasti mischiati a valori di borsa attualissimi, rischia di generare iniquità pazzesche. Finisce per colpire duramente i patrimoni visibili e i capitali d'impresa, creando enormi problemi di liquidità, ma lascia intatte le vere cause strutturali che generano queste sperequazioni.
In pratica si rischia di accanirsi sulle foglie senza curare le radici dell'albero. E insomma, siamo arrivati alla fine di questa immersione profonda tra le pieghe del fisco italiano. Spero che chi ci ha seguito oggi abbia trovato qualche strumento in più per leggere queste proposte oltre ai soliti slogan da telegiornale. Ma prima di chiudere c'è un ultimissimo pensiero che mi frulla in testa, un dettaglio che riguarda proprio l'evoluzione di cos'è la ricchezza oggi.
C'è un'evoluzione in corso che cambia tutte le regole, in effetti.
Un'evoluzione radicale. Cioè, quando noi pensiamo ai super ricchi, istintivamente immaginiamo latifondi, mega grattacieli, cavò pieni di lingotti d'oro, vecchie fabbriche, tutte cose fisiche, ancorate al suolo. Ma la verità è che l'era contemporanea ha completamente smaterializzato il concetto di valore. Oggi, quell'1% dell'1% possiede ricchezze intangibili.
Algoritmi, intelligenze artificiali, brevetti.
Esatto. Portafogli di criptovalute parcheggiati su reti decentralizzate, proprietà intellettuali che magari risiedono su server sparsi in giurisdizioni inafferrabili. È una ricchezza che può spostarsi da un fuso orario all'altro con la semplice pressione di un tasto, in una frazione di millisecondo.
Una flessibilità che la nostra burocrazia e i nostri vecchi catasti non riescono nemmeno a concepire.
Proprio così. E il grande interrogativo che vi lascio, guardando al futuro del fisco globale, è se abbia ancora un senso logico tentare di imbrigliare questa iperliquidità usando confini geografici e regole nate nel XX secolo. O se, forse, nel tentativo ostinato di lanciare una rete nazionale per catturare capitali digitali senza peso, non stiamo semplicemente cercando di catturare il vento a mani nude. Grazie a tutti per averci seguito.